Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo il testo di Giuseppe Tirio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire ormai da molto tempo. E siamo arrivati al capitolo undicesimo, San Giuseppe nell'arte, nel folklore, pagina 296. Quindi San Giuseppe è stato presente sin dall'inizio della Chiesa, ecco, nella rappresentazione, nella raffigurazione e anche ovviamente nelle manifestazioni popolari. E questo è un segno anche della fede, San Giuseppe, da parte del popolo di Dio, un segno della prosecuzione della fede. Come negli scritti dei primi secoli, così anche nella produzione artistica, la figura di San Giuseppe è stata oggetto di una certa forma di emarginazione. La preoccupazione di mediare in forma corretta il messaggio sull'umanità di Cristo, unita a quella della preminenza dell'annuncio pasquale, fece sì che nei primi secoli le prime scene della Natività ponessero sempre al centro delle rappresentazioni il bambino Gesù sorretto da Maria e senza la presenza di San Giuseppe. No, ecco, anche la Vergine che è presente nelle catacombe di Priscilla, ecco, è la Madonna, non è San Giuseppe, no? Con in braccio il bambino. Nonostante ciò, in queste raffigurazioni anche la Vergine spesso veniva ridimensionata, semplice chiave interpretativa dell'episodio evangelico, rappresentata quasi fosse uno scanno, un piccolo trono sostituito dalle sue ginocchia su cui è seduto il piccolo Redentore. Sì, la Madonna delle Grazie, la Madonna Liberatrice, la Madonna della Libera, ecco, spesso sì, è un trono, no? Ecco sì, però non è che perde la sua dignità, anzi, essere solo un trono di Gesù è già un grande privilegio, come essere scelto dal Signore, servo del Signore, ministro del Signore, ecco, voce di uno che grida nel deserto, anche questo, cioè, no? Santa Teresina arrivò a dire: sono la scopa del Signore, o la matita del Signore, o la pallina, che addirittura il giocattolo del Signore. Beh, è sempre un grande privilegio perché Dio, il Signore è creatore del mondo, il Signore è il Redentore, il Signore è colui che dà la vita al mondo, che ha creato il cielo e la terra e che porterà tutti quelli che vogliono nel suo regno. Quindi nella raffigurazione di San Giuseppe è facile riscontrare come spesso si basino sulla leggenda degli apocrifi, cioè Giuseppe come qualcosa di parallelo, di estemporaneo, di complementare al disegno della salvezza, ma non essenziale, no? Non così come Gesù, poi in seguito anche la Madonna. Del resto, il pensiero cristiano si è snodato su linee, diciamo, piuttosto, ecco, fondamentali, no? Prima ecco Gesù, poi la Trinità, Gesù è come Dio, però Dio è come Dio, è uno, bino, trino. All'inizio col monarchianismo si diceva Dio uno, basta, no? Gesù e lo Spirito sono solo manifestazioni del Padre, quindi era più simile all'ebraismo, pensiero antico cristiano, no? Già nel Pastore Eterno troviamo Gesù e lo Spirito Santo come identificabili, diciamo scambiabili, no? Tra loro, si possono considerare l'uno e l'altro come la stessa persona, che sia il pastore eterno, no? Ma anche origine, insomma, che sottomette il figlio al padre, quindi dà origine in qualche modo all'arianesimo, no? Origene forse non voleva arrivare a questo, no? A questa grande eresia cristiana del IV secolo. Però ha dato questa stura perché se Gesù è inferiore al Padre, allora non è Dio, no? Se c'è subordinazionismo, subordinazionismo c'è perché Gesù dice: io faccio sempre la volontà del Padre, faccio quello che vedo fare dal Padre, però io e il Padre siamo uno, siamo una cosa sola, io sono nel Padre, il Padre in me, quindi non c'è subordinazione, no? C'è piena cooperazione come del resto. Ogni figlio con ogni padre, no? Non è che uno è più dell'altro in senso morale, perché il padre ha, insomma, la patria potestà, almeno nella famiglia cristiana, nella famiglia anche romana, greca, un po' che sono le situazioni di matriarcato, comunque c'è una precedenza almeno storica, no? Oggettiva, del del padre rispetto al figlio. Poi nell'eternità non sappiamo com'è questa paternità, perché lì è eterno il padre, è eterno anche il figlio, quindi non è che c'è prima il padre e poi il figlio. Questa generazione non si capisce com'è, non è proprio uguale a quella umana, no? È una generazione divina, quindi. Alcuni dicono un po' come la mente che produce l'idea, non è che la mente è superiore all'idea, anche se l'idea è parte della mente, è una generazione spirituale. Quindi, del resto, la Madonna che ha generato Cristo non è che è superiore a Cristo, anzi, è inferiore dal punto di vista della natura, perché lei è creatura e il suo generato è il creatore, quindi figlia del tuo figlio. C'è questo paradosso, no? Che proprio i cristiani non possono spiegare con categorie umane, no? Solo nella fede si capisce questo paradosso, eh? Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura. Termine fisso d'eterno consiglio Dante, la genialità di Dante raffigurata così, la Madonna, e la Chiesa ha colto questa visione, no? Ecco, dico lei che è inferiore al suo generato, il suo parto è superiore a lei, sin dall'inizio, sin da prima che partorisse, sin da prima che fosse concepito addirittura, no? Però nella natura non è così, la madre, se non nutre il figlio, quello muore, quindi c'ha una certa potestà, ecco. Sul figlio, però ontologicamente, ecco, però nella fede, però nella realtà e anche nella sostanza di quello che è Dio, fatto uomo, abbiamo questa superiorità. Ecco, allora Giuseppe come si pone, ecco, in questa disamina, no? Della fede, no? Che prima appunto vede prima l'analisi di Gesù, Gesù è il fenomeno più evidente dei cristiani, tutti gli volevano bene, ma quanto a definizione, quanto a definirlo, c'era difficoltà, c'era molta difficoltà appunto tutti i gruppi eretici sulla Trinità, sulla natura di Cristo e poi sulla Vergine, ecco. E San Giuseppe viene dopo, certamente, perché non era proprio l'oggetto primario della fede, no? E anche oggi ci sono i gruppi protestanti, sono tantissimi, ovviamente siccome tolgono di mezzo tutti i santi, tutte le mediazioni, solo quella di Cristo rimane, quindi quella della Madonna, di San Giuseppe non esistono, no? Ecco, per loro sono bestemmie queste. Vabbè, sono più vicini all'ebraismo ancora che al cristianesimo, no? E i protestanti, i nostri fratellini protestanti. Vabbè, l'iconografia quindi risente di questa speculazione su San Giuseppe, che è tardiva, no? Rispetto a quella su Gesù e la Madonna, no? Gli episodi più raffigurati della sua vita sono il sogno e lo sposalizio di San Giuseppe, la prova delle acque amare, di origine orientale, non anteriore al VI secolo, il viacco a Betlemme, le acque amare. Io mi sfugge questa cosa in cui è rappresentato San Giuseppe, no? Ecco, non lo so veramente. Qui lo dice, ma come se fosse scontato: le acque amare di San Giuseppe, vabbè. Il viaggio a Betlemme, la fuga in Egitto, che sono biblici, no? La natività della prima metà del VI secolo, la presentazione al Tempio, l'adorazione dei magi, l'avvertimento di fuggire in Egitto, la fuga in Egitto e l'episodio di Afrodisio. Vediamo se nella nota abbiamo qualcosa. No, non c'è niente. Stramare, ecco, Gesù lo chiamò padre. Ecco, quindi abbiamo questo. La rappresentazione artistica su San Giuseppe, però, è certa solo a partire dal IV secolo, quindi solo dal IV secolo, con che cosa? Con gli stupendi mosaici dell'arco trionfale della Basilica di Santa Maria Maggiore. Ecco, quella è la prima rappresentazione vera, ecco, evidente di San Giuseppe, quindi siamo nel IV secolo, commissionati sotto il pontificato di Sisto III, 432-440. Ecco, il IV secolo fu un tempo controverso, fu il tempo della liberazione della Chiesa dalle persecuzioni, però fu anche il periodo dei primi concili. Il primo concilio voluto da Costantino proclamò solennemente la divinità di Cristo, però fu il tempo degli ariani, dei semiariani. Vescovi, letterati come Eusebio di Cesarea, che era vescovo, sì, però era ariano, anche se ebbe un grande merito, quello di scrivere la prima storia della Chiesa, storia ecclesiastica. Grandissimo merito a cui tutti fanno riferimento oggi, insomma, quelli che vogliono fare la storia della Chiesa. C'è un però, che questo non era credente puro, insomma, era uno storico, sì, un grandissimo storico, però la sua fede era molto manchevole, no? Non credeva in Cristo come Dio, no? Poi il concilio di Efeso nel 431 che conferma quello di Nicea e ne accresce i contenuti perché condanna anche il nestorianesimo, no? Condanna Nestorio che in fondo era un figlio degli ariani perché considerava Gesù da un punto di vista anche solo umano, nella persona umana, anche se diciamo, metteva accanto alla persona umana la persona divina, quindi doppia personalità, che cos'è? Un bilaterale, non si sa, ecco, che idea avesse Nestorio. Ci sono ancora oggi nestoriani, no? Che dicono la duplicità di persone, non la duplicità di natura, la duplicità di persone, proprio, due persone in Cristo. E il Concilio di Efeso invece afferma solennemente l'unicità della persona, che è quella divina, e quindi la maternità divina di Maria. Questo ciclo musivo di Santa Maria Maggiore, che appunto fu costruita dopo il concilio di Efeso, in seguito a quel pronunciamento così dogmatico, così solenne della maternità divina, questo ciclo musivo che decora tutto l'arco trionfale, è organizzata in scene condotte lungo registri sovrapposti. Esso rappresenta gli episodi dell'infanzia di Gesù in modo particolarmente dettagliato, sembra mettere più in luce la figura di San Giuseppe. Ad esempio, l'annuncio in sogno a Giuseppe forma quasi un tutt'uno con la scelta dell'annunciazione a Maria. Ecco, il sogno di Giuseppe, in effetti, è l'annunciazione di San Giuseppe, questo è evidente. Insomma, come la Madonna ricevette l'annuncio, così in parallelo anche Giuseppe ricevette il suo annuncio nel sogno. C'è poi un episodio raramente rappresentato e racconto dell'apocrifo Pseudo Matteo, avvenuto durante la fuga in Egitto, nel quale si narra che all'ingresso della Santa Famiglia, nella città di Sotine, tutte le statue degli idoli caddero a terra infrangendosi. Il governatore Frodissio, informato della notizia, si converte dopo aver verificato il prodigio. Questo è il famoso episodio di Afrodissio, della città di Sotine, in Egitto, ovviamente. E lì quando tutti gli idoli caddero per terra, si prostrarono davanti a Gesù, tutte le statue degli idoli. Ecco, ma può darsi che è vero, insomma, gli apocrifi alle volte dicono anche delle verità. San Giuseppe compare anche in monumenti dell'arte orientale, ad esempio nella solenne cattedra con struttura in legno ricoperta di avorio del vescovo Massimiano, conservata a Ravenna e risalente al VI secolo. La forma si riallaccia alla tipologia dei troni vescovili paleocristiani. Con un alto schienale semicircolare, braccioli con pomelli, si tratta di un'opera complessa, composta in origine da 26 pannelli d'avorio scolpito, appartenenti a due cicli narrativi distinti. I 16 pannelli dello schienale, dei quali 9 sono andati perduti, furono decorati con scene della vita di Gesù. E per un totale di 24 scene, dato che gli 8 pannelli superiori sono decorati su entrambe le facce. 10 pannelli dei braccioli della cattedra rappresentano scene del ciclo di San Giuseppe. Quindi ecco, c'è questa rappresentazione musiva paleocristiana a Ravenna. Ecco, Ravenna, però già siamo nel VI secolo, e poi arte bizantina, ovviamente, non è arte romana, no? Ecco, arte quindi greca trasportata in Occidente. E però si vede che il culto di San Giuseppe era diffuso e 10 pannelli di questi braccioli della cattedra di Ravenna raffigurano scene del ciclo di San Giuseppe. Alcune scene appartengono ai Vangeli apocrifi, gli apocrifi sono accolti, insomma, ma ancora oggi si dice che gli apocrifi probabilmente integrano un po' i Vangeli, dicono qualcosa che i Vangeli non dicono. Del resto anche la liturgia conferma questo, perché alcuni nomi che sono solo degli apocrifi, come per esempio i genitori della Madonna, sono celebrati con quegli stessi nomi nella liturgia. Quindi è tutto diciamo, un approdo alla fede mutuato dagli apocrifi. E anche la festa della presentazione al Tempio di Maria non c'è nei Vangeli, però c'è negli apocrifi. E quindi, insomma, anche gli apocrifi sono in parte accettati dalla rivelazione cristiana. Ecco. Apre il ciclo iconografico l'Annunciazione, a cui fa seguito la prova di Maria delle acque amare. Questa raffigurazione è rara e singolare e si riferisce alla scoperta da parte del sommo sacerdote della misteriosa gravidanza di Maria. In questi casi si faceva bere all'imputato dell'acqua sacra, invocando una maledizione che rendeva sterile o deforme. Tale espediente serviva a provare l'infedeltà delle donne adultere. In questo caso poi si metteva pure in dubbio la verginità della Madonna. È il protovangelo di Giacomo che racconta l'episodio, sottolineando l'ammirazione di tutto il popolo verso Maria e Giuseppe, che non ricevettero alcun danno dalla prova. Ecco le acque amare loro. Ecco, una sperimentazione per provare la colpevolezza dei due, che non sono colpevoli invece per niente. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe. Stiamo parlando dell'iconografia di San Giuseppe. Abbiamo detto che la prima rappresentazione iconografica nella Chiesa risale al IV secolo, Santa Maria Maggiore, nell'abside, ecco c'è San Giuseppe. E poi abbiamo detto anche a Ravenna, nel VI secolo ci sono dei quadrelli nella cattedra, ecco, episcopale, che rappresentano alcuni episodi della vita di San Giuseppe, anche alcuni episodi dei Vangeli apocrifi molto letti, forse più in Oriente che in Occidente, dove in Oriente appunto sono stati partoriti, sono stati scritti e quindi anche erano più letti e più diffusi tramite, ecco la copia, ecco dei monaci, gli amanuensi. Questa raffigurazione, ecco, delle acque amare, appunto, come abbiamo detto nella precedente fase della trasmissione, non si, spesso non viene citato, no? Però si trova nel Protovangelo di Giacomo, ecco, delle acque amare che furono fatte bere dal sommo sacerdote a Maria e anche a Giuseppe per provare la colpevolezza, ecco, una maledizione su questa persona che la beveva, sì, che poteva renderla sterile. Ecco, o deforme, ecco, se avesse peccato. Invece, Maria e Giuseppe riescono, puri da questa prova, quindi sono nella grazia, non sono nel peccato. E allora non hanno adulterato né Maria né Giuseppe. Quindi un episodio miracoloso che serve a provare la verginità di Maria, la santità di Giuseppe e la santità ovviamente di Maria Santissima. Possono sposarsi per questo. Perché nonostante sia incinta Maria, la sua gravidanza non viene dal peccato. Strano questa cosa. Sembra quasi che appunto già il sommo sacerdote crede alla verginità, ecco, immacolata, pura, e alla verginità, ecco, diciamo, aperta al verbo di Dio, ecco perché solo così Maria poteva essere fecondata, solo dallo Spirito Santo, no? Nella stessa formella Giuseppe sorregge con tenerezza la Vergine nel viaggio verso Betlemme. Nel secondo registro troviamo la Natività di Gesù, nella quale si nota la levatrice dalla mano inaridita, altro brano assai inusuale, questo no, è sicuramente apocrifo, no? Beh, cioè, la levatrice non può fare la levatrice perché non ha le mani abili, no? E però lo fa lo stesso perché anche questo è un miracolo. Anche questa vicenda è quasi sconosciuta, è narrata solo nei Vangeli apocrifi. Alla nascita di Gesù la levatrice non era convinta della verginità di Maria e voleva accertarsene con le mani. Queste ultime le si paralizzarono all'istante. La Madonna impietosita toccò le mani della donna col corpo di Gesù, che subito guarirono. Quindi la Madonna partorisce da sola, senza levatrice. Senza le... Vabbè, certo per quei tempi era molto molto importante, no? Avere chi ti aiutasse, no? Anche oggi. Nel Medioevo nasce un vero interesse per la figura di San Giuseppe, anche se rappresentato anziano e spesso nell'atto di dormire. Ecco, nel Medioevo San Giuseppe viene riscoperto, c'è questa grande, ecco, letteratura su San Giuseppe, San Bernardino che predica San Giuseppe, no? Ecco, o Giovanni Gerson, che ne canta le lodi, ecco, e il Suarez un po' più tardi nell'umanesimo rinascimento, però questo vuol dire che c'è una base, ecco, di riflessione, no? Che nasce proprio nel Medioevo, ecco, quindi nasce dai monaci, sono i monaci, sono i teologi, sono loro, ecco, i vescovi. E gli abati, no? E i produttori di cultura del Medioevo sono i monaci benedettini. È un San Giuseppe vecchio per scongiurare il rischio che i fedeli possano giungere a conclusioni erronee, ossia che sia lui il vero padre del Redentore. Beh, certo, ecco, l'iconografia era molto importante nel Medioevo. Pensiamo alle grandi vetrate delle cattedrali medievali, no? I grandi affreschi, ecco, delle cattedrali, anche delle chiese dei monaci, no? Insomma, San Benedetto, Cassino, Monte Cassino, che fura veramente una catechesi iconica, quella dei monaci, perché sì, nel chiuso dei loro scrittori riflettevano anche sulla teologia, la teologia scolastica si forma proprio negli scrittori dei monaci. San Tommaso studia dai monaci, monaci benedettini di Monte Cassino, si forma là, che era la patria del monachesimo. Quindi sì, poi entrano i domenicani, ma i domenicani pure, come San Francesco. San Francesco inizialmente si forma dai benedettini e prende l'idea di una regola dai benedettini, perché insomma, non era una persona che era cresciuta in un ambiente ecclesiastico, era un commerciante, no? Quindi ha bisogno di una formazione, almeno iniziale, no? Per poco tempo, però aderisce insomma al sistema benedettino, al sistema monastico. E lo stesso francescanesimo nasce dal sistema monastico, perché senza i benedettini, San Francesco non ci sarebbe stato. Basti pensare a Subiaco. Subiaco c'è una rappresentazione proprio storica di San Francesco, no? Che è considerata una delle più antiche in assoluto, del 1200, nel monastero di Subiaco, che sicuramente lui ha visitato, c'è stato, perché se no nessuno avrebbe potuto rappresentarlo lì, ecco. Quindi a Monte Cassino non si hanno notizie di San Francesco, però può darsi pure che sia passato lì a onorare il grande padre dell'Europa, San Benedetto. Quindi San Giuseppe è diffuso soprattutto nel Medioevo. Sembra strano questo periodo di oscurantismo religioso, invece altro che oscurantismo, ecco, San Giuseppe è valutato più che in ogni altri tempi. Forse perché incarnava la figura dell'Abbas, del padre, no? Ecco, e quindi era molto sentito nel Medioevo. Preoccupato di questo, gli viene quasi sempre raffigurato anche fisicamente distante da Maria per preservarne la verginità, che si teneva molto nel Medioevo. Sempre fra di loro non vi è alcun contatto fisico. San Giuseppe viene collocato in una posizione emarginata rispetto alla scena centrale, oppure in secondo piano, a rimarcare il fatto che il suo compito è quello di supplente al ruolo di marito e di padre Un esempio di ciò lo troviamo all'inizio del 300, con gli affreschi di Giotto nella cappella degli Scrovegni. Giotto ancora del Medioevo, no? E c'è l'episodio della vita di Cristo, e quindi c'è anche San Giuseppe. Qui è rappresentato il duplice episodio della consegna delle verghe. Ecco, la scelta di Giuseppe, no? Come sposo viene fatta dal sacerdote, questo nei Vangeli apocrifi, non è lui, no? Ma i sacerdoti che per dare uno sposo a Maria si chiedono a dei giovani di stirpe regale e si presentino al tempio. Ecco, e qual è la scelta? La scelta la fa Dio, le verghe. Ecco, che vengono piantate secche nella terra. Quella, l'unica che era fiorita, era quella di San Giuseppe, quindi era il patrono della verginità feconda. Come anche il matrimonio con Maria negli affreschi di Padova, la barba è bianca, l'uomo è avanti negli anni, e vuol dire che questa era l'idea dei pensatori medievali. Sempre Bernardino da Siena ammoniva gli artisti che rappresentavano San Giuseppe come un anziano. San Bernardino, essendo un frate francescano, fu un grande innovatore anche nella figura di San Giuseppe, non voleva che fosse rappresentato anziano. Essi erano stolti, in quanto se l'uomo fosse stato troppo avanti negli anni non avrebbe avuto alcuna difficoltà a vivere in castità. Ecco, la castità è una conquista, San Bernardino lo sa, ecco, essendo un frate francescano. Ecco. Sa bene che la castità è, diciamo, un dono, ma è anche una posizione ascetica, molto molto ascetica, no? E quindi, ecco, San Giuseppe deve essere rappresentato giovane, perché per vivere la castità. Al contrario, la sua santità viene sottolineata dalla rappresentazione della sua giovane età nel pieno della maturità virile. Nel 1479 il francescano Sisto IV, un papa, no? Papa francescano, istituisce per il calendario romano la festa di San Giuseppe. È da questa data che inizia un'abbondante produzione di opere legate alla sua figura, che lo vedono quasi sempre inserito nel contesto dei racconti apocrifi o di quelli evangelici, soprattutto in quelli della Santa Famiglia. In alcune opere San Giuseppe è il personaggio principale della scena, come ad esempio un tondo di Botticelli dipinto tra il 1482 e il 1485, quindi siamo immediatamente dopo la proclamazione della festa liturgica di San Giuseppe per tutta la Chiesa. Questo tondo è conservato nel museo di Boston, in America, dove si vede in primo piano San Giuseppe. Come sia finito in America Botticelli non si sa, ma forse si può capire, è dal mercato finanziario. Più una cosa è preziosa, più se lo accaparrano quelli che non se lo dovrebbero accaparrare. Va bene. Dove si vede in primo piano San Giuseppe in ginocchio che accoglie il bambino Gesù da Maria inginocchiata accanto. Il santo è raffigurato anziano, ma nel pieno ancora delle forze, pare assumere il ruolo del medico che fa venire al mondo il figlio di Maria, avvolto nel leggerissimo velo trasparente della Vergine, quasi fosse la placenta. È evidente richiamo al ruolo fondamentale di San Giuseppe come custode e protettore del figlio di Dio. Ecco, Botticelli ha individuato veramente il ruolo di San Giuseppe, no? Come medico più che altro, come padre, ecco. Come, ecco, sostenitore a tutte le sue forze spirituali e materiali della Santa Famiglia. Tra le raffigurazioni di San Giuseppe, non anziano, ma nelle sembianze di un uomo maturo di mezza età, va segnalata la tela dello sposalizio della Vergine di Raffaello. Beh, siamo già nel 1500, anche se all'inizio del 500 Raffaello si distinse questa bellezza, no? Eterea, proprio classica. Classicheggiante, basata su una prospettiva perfetta, studio della prospettiva è dovuto proprio al suo maestro Piero della Francesca, e lui l'ha portata proprio a un compimento altissimo, estremo. A 21 anni dipinse questo quadro, questo grandissimo quadro di Paradaltare, per ornare la cappella di un nobile di Città di Castello. Beh, lui era originario delle Marche. Di Urbino, era di Urbino, Città di Castello, lì a pochi chilometri. Il santo è raffigurato nel pieno delle forze virili, che posto di fronte a una Maria molto giovane, ne richiamano la dimensione della purezza e della verginità. Sullo sfondo vi è una piazza e una grande chiesa ottagonale, con una porta centrale posta in mezzo alla scenografia. Non è il tempio, perché il tempio di Gerusalemme non è ottagonale, no? È un È un edificio allungato, si vede ancora oggi dalla spianata, dove sorgono le moschee, no? Quello almeno si pensa sia la piattaforma del tempio, il pavimento dell'antico tempio di Erode. Ma non è quello, no? Quindi che cos'è? È la chiesa, no? È ottagonale, no? Quindi è aperta a tutto il mondo, non è solo per gli ebrei. E quindi la Madonna e Giuseppe sono immagine della nuova Chiesa. Se Giuseppe è il servo fedele di Maria, è il servo fedele che Dio ha posto come protettore di Maria, e se Maria è figura della Chiesa, allora Giuseppe è protettore della Chiesa. Quindi Raffaello ha colto già questa verità, che probabilmente già c'era nei teologi di allora, del 1500, siamo in piena età scolastica. Da dei grandi Suarez, ecco, dei grandi domenicani, ecco, francescani, insomma, che insegnano alla Sorbonne. Quindi, Maria come protettrice della Chiesa e Giuseppe anche come coprotettore, padre, patrono della Chiesa, c'è in Raffaello, c'è nei teologi, e poi questa cosa fu riconosciuta in modo ufficiale più tardi da Pio IX, nel 1800, 300 anni dopo. Ecco, le intuizioni dei grandi santi, dei grandi mistici, poi vengono codificate dalla Chiesa, sempre con un po' di ritardo, però insomma già c'è, ecco, questa tensione. Poi certamente la Chiesa lo riconosce. Un dipinto che può essere considerato l'opera raffigurante San Giuseppe, più, di San Giuseppe, più suggestiva dei primi anni del Cinquecento, che rappresenta un'assoluta e quasi scandalosa novità, è cosiddetto il Tondodoni di Michelangelo. Qui l'artista dipinge una figura di Maria unica e che esce da ogni schema classico, rappresentata come un'atleta femminile con le braccia muscolose e nuda. Anche la figura di San Giuseppe rompe con gli schemi classici della tradizione artistica precedente. Michelangelo lo presenta come un vegliardo molto virile, che con inaudita familiarità allarga le gambe intorno al corpo della Vergine, un'interpretazione senza precedenti. Michelangelo sembra dare il credito al teologo Pietro Livi, è un grande francescano che però, insomma, Olivi, insomma, fu condannato per essere uno degli spirituali, no? Quindi anche l'Inquisizione si mosse, insomma, contro gli scritti di questo Olivi. San Giuseppe, infatti, qui rappresenta Dio Padre. L'opera illustra dunque l'incarnazione, il momento non temporale, ma morale, spirituale, in cui il Verbo eterno esce dal Padre per assumere carne umana nel corpo di una donna. Questo dipinto si manifesta volontariamente con fusione tra il genitore terreno di Gesù e il Padre. Beh, qui da dato un po', sì, Michelangelo fu un po' rivoluzionario anche lui, non è un classicista come Raffaello, è proprio un uomo maschio, un uomo forte, si vede dalla Cappella Sistina tutti muscolosi, no? Pure i profeti, pure le sibille, tutte muscolose, veramente persone che sembrano più uomini che donne, no? Ecco, per gli attributi esterni. E così la Madonna, insomma, c'aveva questa idea di forza, Michelangelo, si vede che era un uomo anche lui, no? Piuttosto sanguigno, piuttosto duro, beh, si dice un po' anche nei detti, no? Ecco, di Michelangelo, che non era proprio un angelo, nelle sue espressioni, anche se la sua arte senz'altro è altissima. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, ecco. Auguri della buona settimana santa, cari fratelli, viviamo intensamente la passione di Gesù insieme a Giuseppe e alla Vergine Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.